Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Questa è la puntata 267. Io sono Alessandro e ciao Luca, come stai?
Ciao Alessandro, tutto bene, grazie, tutto bene.
Bene, bene. Allora,
tu? Tu come stai? Scusa, non ci ho pensato.
No, vabbè, anche perché noi stiamo facendo questa scenetta, ma stiamo parlando comunque da 40 minuti per puntata, quindi sappiamo come va realmente. E, no, però, allora, ecco, bene, e inizio con le informazioni di servizio tipiche di ogni inizio puntata. In particolare ringraziamo le persone che ci faranno, dopo aver ascoltato questo intro, le recensioni su Apple Podcast. Per noi sono fondamentali per crescere, perché ci date un feedback e ci fa piacere. Inoltre vi ricordiamo, come sempre, che abbiamo una Pointer Chat, una chat su Telegram, che trovate il link nelle note della puntata, dove ci sono tante persone come noi e potete chiaramente anche... Oddio, mi è cascato qualcosa. Potete interagire con noi, potete interagire con altre persone che simili, quindi è un po' un punto di ritrovo. E se volete supportarci,
c'è una pagina, ci sono vari metodi, appunto, un po' sono quelli gratuiti, diciamo, che ha detto Alessandro finora, ma c'è la possibilità di acquistare prodotti tramite Amazon, tramite i nostri link sponsorizzati che trovate nelle note di questa puntata, e abbiamo una nuova pagina di supportaci che in realtà attualmente è vuota, ma se riesco tra oggi, diciamo, a pubblicarla e a poi metterla online e con anche la puntata, troverete lì il link a qualche prodotto Amazon che ci piace, da cui potete di nuovo partire, e in realtà potreste forse, se riesco a farlo, trovare anche un QR code che serve per fare donazioni tramite Satispay. Non è ancora bellissimo. Online la pagina, vediamo se riesco, altrimenti insomma nelle prossime settimane qualcosa potrà comparire.
Non lo sapevo nemmeno io, perché stavo leggendo la scaletta e ho letto la nuova pagina supportaci, e c'è stato un po' un momento dove non sapevo che stavo dicendo.
Sì, quindi... sì, no, no, in effetti è vero, l'avevo detto a Eugenio quando ci siamo visti. E poi avevamo detto sì, si può fare. Tra l'altro, nella pagina supportaci sempre troverete probabilmente un codice, credo. È molto organizzata questa cosa, come potete ascoltare. Troverete un codice tramite il quale, se vi registrate a Satispay tramite il nostro codice, riceverete tipo 5 euro voi, 5 noi, qualcosa del genere. Stessa cosa per Buddy Bank, quindi un codice amico che, se lo utilizzate durante l'apertura del conto Buddy Bank gratuito, noi riceviamo qualcosa e voi ricevete qualcosa. Non ricordo bene le cifre in questo caso. Comunque, di nuovo, pagina supportaci che trovate online sul sito pointerpod.it. A breve, o oggi, quando sentirete la puntata, forse sarà già online.
Bene, quindi direi, dacci le notizie, lui, io non ho niente, quindi sarò...
Allora, ti ascolterò. C'è una notizia principale, diciamo, se facciamo una puntata simile a quella passata, però oggi cambiamo un po' argomento, ci mettiamo un po' alla prova parlando di qualcosa che non è, diciamo, nelle nostre corde. Però prima volevo, non so se hai seguito un po' l'evento Apple o comunque le novità, proprio due minuti di commenti ai nuovi prodotti che sono stati presentati. Non so se tu hai seguito.
O no, se... onestamente no.
Non hai... Ok. Vabbè, riassunto veloce. Ci sono tre nuovi iPhone. Il 17, come era il 16 lo scorso anno, diciamo, il modello base, e il Pro, che è esattamente come lo scorso anno, Pro Max. E poi c'è un altro iPhone che è stato lanciato quest'anno, che è l'iPhone Air, senza 17, che è un prodotto un po' particolare. La cosa particolare è che è molto sottile. Quindi praticamente hanno fatto un telefono per far vedere quanto sono stati bravi a fare un design che permette di avere un telefono così sottile. E la cosa particolare è che molti pensano che questo sia semplicemente un primo passo che li porterà poi a passare questo tipo di design con le dovute cautele, diciamo, non magari non esattamente lo stesso, ma qualcosa di molto simile, anche all'iPhone base e Pro. Ma soprattutto questo design così piatto potrebbe essere un indizio o comunque una metà di quello che sarà l'iPhone foldable che potremmo vedere l'anno prossimo. Quindi diciamo che l'iPhone Air sarà una metà e l'altra metà sarà un altro iPhone Air. E è un esercizio di stile in qualche modo questo iPhone, perché comunque hanno fatto un dispositivo che è molto sottile, molto ben ingegnerizzato. Scende a compromessi sotto qualche punto di vista, perché c'è una batteria comunque più limitata rispetto agli altri due. E soprattutto scende a compromessi per la fotocamera, perché ha una singola fotocamera. Quindi, ecco, non è l'iPhone che comprerei oggi, sinceramente. Forse se oggi dovessi comprare un iPhone prenderei il 17, che mi sembra quello che è il giusto compromesso tra quello che hanno inserito finalmente in questo iPhone e il prezzo, e perché finalmente ha un display a 120 Hz, perché ha una storage di base da 256 GB, e tutte cose che secondo me erano già, magari si potevano già avere anche lo scorso anno col 16, non l'avevano messe, ora col 17 ci sono. Mi sembra l'iPhone un po' da preferire forse quest'anno. C'è anche il display always on, quindi tutte cose che erano
cosa? Vai. Il colore del Pro, l'arancione, Pro Max, sì. L'arancione è bellissimo per me è veramente bellissimo.
Dalle foto sembra di sì. Non so se è quello che comprerei, però sì. Dalle foto è veramente bello. Un po' tamarro forse.
Sì, è il tamarro che ci piace. Mi sembra, sì, non so, un Android phone, no? Invece di un... Però...
Forse andrei su un più classico, nero.
Blu, forse
blu anche. E questo era, insomma, questo era un po' il riassunto, diciamo, di dell'evento Apple. Direi che non ho altro da aggiungere su questo tema. Ne abbiamo parlato un minimo nella pointer chat, si era fatta qualche considerazione. Credo che ormai non è più neanche come in passato, nel senso c'è meno interesse forse per l'evento in sé, c'è meno interesse anche per forse per avere un po' anche l'ultimo modello. Non lo so, mi dà l'impressione, o forse magari sono soltanto io che ho meno interesse, però questa è l'impressione un po' di quello che vedo anche intorno a me. Ora, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Open-Ended Artificial Intelligence, quindi è stata una puntata monotematica su quella tematica. Oggi andiamo a fare una puntata di nuovo su un singolo argomento e parliamo di un attacco alla supply chain che è accaduto nei giorni scorsi. E appunto non è un argomento nelle nostre corde, cioè almeno non nelle mie, perché appunto si parla più di sicurezza, dell'ambito sicurezza informatica, però mi sembra un tema interessante per varie ragioni, sia per il modo in cui questo attacco è partito, che è forse la parte da cui possiamo imparare di più probabilmente, un po' tutti in realtà, non soltanto le persone magari tecniche, sia anche per quello che poi avrebbero voluto fare. Perché? E innanzitutto partiamo un attimino da qualche definizione. Attacco alla supply chain, cosa vuol dire? È un attacco che viene fatto, in questo caso è stato fatto verso un servizio di terze parti, quindi non è un attacco che viene fatto, non lo so, direttamente a... Per esempio, prendiamo un esempio, visto che stiamo parlando di iPhone, non è un attacco che viene fatto contro per esempio qualcosa che è installato magari di default sull'iPhone, ma è qualcosa che viene fatto contro qualcosa che magari noi installiamo sull'iPhone. Che ne so, installiamo un browser e tramite quello succede qualcosa di malevolo nell'iPhone. In questo caso, questo è successo che per infiltrarsi all'interno di un attaccato, di un utente, è stato fatto questo attacco in diretta che ha preso di mira delle dipendenze. Quindi delle dipendenze che vengono installate nel proprio progetto, in questo caso un progetto JavaScript. Quindi noi magari senza nemmeno saperlo, senza nemmeno pensarci troppo, aggiornate le varie dipendenze e scoprite che in realtà alcune di quelle che avete installato potrebbero essere malevole. E è quello che è successo questa volta. Un attacco alla supply chain, perché quello che poi è accaduto è che in pratica un account sul sito di NPM, che è il package manager di JavaScript, quando voi lavorate su un progetto JavaScript usate NPM per installare le varie dipendenze, per scaricarle, per fare varie cose col vostro progetto. Un account di uno sviluppatore su questo sito è stato compromesso, quindi degli attaccanti hanno ottenuto l'accesso a questo account e tramite questo accesso quello che questi attaccanti sono riusciti a fare è stato modificare dei pacchetti che erano distribuiti da questo sviluppatore, iniettandoci del codice malevolo che faceva delle cose sul lato client, diciamo, lato utilizzatori, per esempio, di un sito web, ad esempio come in questo caso. Ora, siccome questa cosa ha avuto tanto, cioè, ha fatto un po' di scalpore nei giorni scorsi, perché lo sviluppatore in questione che è stato attaccato è uno sviluppatore i cui pacchetti vengono scaricati circa 2 miliardi di volte alla settimana, quindi non hanno attaccato uno sviluppatore che sviluppa qualcosa di nicchia che viene utilizzato da poche persone, ma il danno poteva essere davvero grande. E sono soprattutto pacchetti che non sono... Sono pacchetti un po' semplici, tra molte virgolette, che voi magari installate senza neanche pensarci troppo e aggiornate senza pensarci troppo, perché magari erano pacchetti, che ne so, per colorare del testo in alcuni casi. Era uno di questi, mi sembra. Come si sono accorti che è successo questo attacco? C'è un post che vi mettiamo nelle note della puntata che analizza un po' l'attacco, quello che era successo. Quello che è successo agli autori di questo post è che in pratica avevano la loro pipeline di CI/CD e hanno avuto un errore. A un certo punto hanno notato che si erano aggiornati dei pacchetti, tra cui appunto uno di questi che si chiama ErrorX, che è uno di quelli malevoli, che è diventato malevolo, che dalla versione 1.3.2 era passato alla 1.3.3 e ha iniziato a dare un errore. Quindi qualcosa che loro non si aspettavano, hanno preso questa dipendenza, hanno guardato un po' quello che succedeva all'interno, quindi analizzando il codice hanno visto che c'era del codice strano, offuscato, ma all'interno di questo codice hanno trovato una funzione che si chiamava check Ethereum, e lì diciamo che è suonato il primo campanello, perché chi aveva attaccato questo sviluppatore, lo sviluppatore di queste librerie, aveva inserito questo codice all'interno di queste librerie, e questo codice voleva proprio attaccare, era proprio del codice che cercava di modificare l'indirizzo di destinazione di transazioni con criptovalute, in pratica. La cosa che ha fatto saltare la loro pipeline è che all'interno di questo codice malevolo era presente una chiamata a una funzione fetch, che però non è disponibile nelle ultime versioni di Node.js, quindi loro stavano utilizzando un'ultima versione, non c'era questa funzione, e quindi c'è stato l'errore. Se loro avessero avuto invece una versione più recente di Node.js, avrebbero potuto chiamare normalmente questa funzione e non si sarebbero accorti dell'errore. Ora, la cosa da cui possiamo, secondo me, imparare tutti è che non bisogna fidarci delle mail, praticamente, perché il tutto è partito da una mail di phishing che è stata inviata a questo sviluppatore. La mail, come spesso accade con le mail di phishing, proveniva da una mail che sembrava del tutto legittima, perché la mail in questione era support@npmjs.help, e quindi era un qualcosa che ti sembrava ok, sembra legittimo. Poi in realtà questa mail era stata creata il 5 settembre. Dov'è che funzionava bene il tutto? La mail era scritta perfettamente, sembrava proprio una mail che avrebbe potuto inviare NPM, e chiedeva di cambiare la password per motivi di sicurezza, il che, diciamo, psicologicamente nella persona potrebbe portarti a dire ah ok, è una mail legittima perché mi sta chiedendo di migliorare la sicurezza del mio account. Chiamava la persona col nome utente, quindi anche lì un'altra attenzione di chi ha fatto questo attacco. E soprattutto metteva anche una scadenza a tutto ciò, che mette pressione alla persona in questione. Ora, per esempio, c'è un post su Blue Sky, ho visto, di un altro sviluppatore che ha ricevuto una mail simile, e lui l'ha vista e ha detto sì, lo farò. E quindi lui ha poi scritto a questo post, in cui ha scritto tipo la procrastinazione mi ha salvato in questo caso. E nella mail, appunto, veniva chiesto di modificare il sistema di two-factor authentication che veniva utilizzato per accedere a NPM. Questa persona ha visto la mail, l'ha fatto, e da qui, appunto, ha perso accesso al suo account. Gli attaccanti hanno preso il possesso del suo account e hanno preso il possesso della possibilità di modificare i suoi pacchetti. Quindi, arrivata la versione nuova dei pacchetti, si fa poi presto a farli scaricare a tantissime persone, sono pacchetti appunto che vengono scaricati 2 miliardi di volte alla settimana, e l'attacco è stato in qualche modo distribuito. Quindi avevo leggermente prima spiegato in che modo funzionasse già questo attacco, e vi spiego un po' più nel dettaglio quello che veniva fatto. Ora, quello che loro, nell'articolo che vi mettiamo nel nodo della puntata, chiamano questo malware un crypto clipper. Perché? Perché in pratica quello che veniva fatto era andare a fare in modo di rubare dei soldi che l'utente del sito voleva inviare a un altro utente tramite delle criptovalute. Quindi cosa succede quando si scambi dei soldi con criptovalute? Io ho un mio indirizzo del mio wallet in cui ho caricati, per esempio, dei bitcoin. L'altro utente a cui io devo inviare, che ne so, un bitcoin, per esempio, ha di nuovo un indirizzo, che è l'indirizzo pubblico di quell'account, e quello che io faccio è faccio una transazione di un bitcoin dal mio indirizzo all'indirizzo del destinatario. Alessandro, tu sei più al dentro delle cose di blockchain, magari se c'è qualche dettaglio da aggiungere, fai pure. E quello che loro facevano, quindi, era innanzitutto questo codice malevolo controllava se nel browser era installata o meno un'estensione che viene utilizzata per gestire un wallet. Uno di questi, per esempio, è MetaMask. Se questa estensione non era installata, allora il codice malevolo andava a modificare due funzioni native del browser. Una che si chiama XML HTTP Request e l'altra è Fetch, quella di cui sopra, che non era presente nell'ultima versione di Node.js. E l'altra cosa geniale, per quanto può, cioè geniale diciamo da un punto di vista tecnico, è che nello script loro avevano inserito i vari ecco, non ho spiegato una cosa. Quello che veniva fatto effettivamente era che, come ho detto, io devo avere un account, devo avere un indirizzo da cui parte la transazione, e la persona che la deve ricevere deve avere un altro indirizzo. Quindi se io dico adesso voglio trasferire un bitcoin a Alessandro, devo avere l'indirizzo di Alessandro. Quello che succedeva, diciamo, in background è che io pensavo di mandare il mio bitcoin a Alessandro, ma in realtà loro in background cambiavano l'indirizzo di Alessandro con un indirizzo loro, con un loro indirizzo che era quello malevolo, diciamo. E la cosa divertente, cioè la cosa tecnicamente interessante di questo attacco era anche che loro non mettevano un indirizzo, un address, per esempio bitcoin qualsiasi, che magari potevano aver generato, non ne prendevano, non ce n'era uno solo, ma c'era una lista. E quello che veniva fatto in questo codice malevolo era calcolare una distanza, tipo una edit distance, tra l'indirizzo a cui io volevo mandare il mio bitcoin e i vari loro indirizzi, in modo tale che ci fossero in modo che fosse, diciamo, visivamente più simile possibile a quello del destinatario. Questo perché comunque l'utente, prima che tutto venisse processato e che effettivamente inviasse il suo bitcoin, l'utente doveva dare un'ultima conferma, e quindi l'utente vedeva meno cambiamenti possibili e era portato a dire sì vai, invia.
Sono geniali.
Esatto, e nello specifico utilizzavano la Levenstein distance, se siete interessati più a questo dettaglio. Quindi avevano modificato queste due funzioni, e poi utilizzavano queste due funzioni per modificare l'indirizzo di destinazione. Non era solo Bitcoin, io ho nominato Bitcoin, ma c'erano indirizzi Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron e altre varie criptovalute. Se invece avevate installato già un wallet, quindi per esempio MetaMask, come dicevo in precedenza, allora quello che loro facevano era modificare due funzioni offerte direttamente dal wallet, una che era di request e una di send. Quindi immaginiamoci di nuovo il nostro utente che inizia una transazione, ma prima che la transazione che Luca invia a Alessandro passi da MetaMask, loro la intercettano e fanno in modo che l'indirizzo di Alessandro legittimo inserito da Luca in realtà venga sostituito con un indirizzo loro, il più simile possibile a quello che Luca aveva inserito, e a MetaMask quindi non gli arriva l'indirizzo di Alessandro che aveva inserito Luca, ma gli arriva l'indirizzo dell'attaccante il più simile possibile. Quindi da MetaMask passa quello, MetaMask chiede una conferma all'utente, l'utente di nuovo non lo vede il cambiamento perché vede magari pochi cambiamenti, e quello che succede è che conferma la transazione e, non, e i soldi non li vede più, fondamentalmente. Perché sapete, se sapete come funzionano questo tipo di transazioni, se sapete come funziona la blockchain in generale e questi tipi di scambi di criptovaluta, nel momento in cui lo scambio viene fatto e viene poi scritto nella blockchain che c'è stato questo scambio, correggimi se sbaglio, ma i soldi non li vedi più.
Non tornano.
Tutto sulla blockchain. E di nuovo, se sapete come funziona il tutto quanto, diciamo, della blockchain, sapete che c'è una pseudo-anonimicità, anonimità, la si dice, pseudo-anonimità, e quindi non potete nemmeno risalire al nome della persona a cui avete inviato i vostri bitcoin, per esempio. E la cosa che però potete fare è andare a aprire il codice malevolo che loro hanno incluso all'interno di queste librerie, prendervi i vari indirizzi che loro hanno utilizzato, gli indirizzi, diciamo, malevoli, tra virgolette, li potete cercare su Google o su Etherscan, ad esempio, se sono quelli di Ethereum, potete usare Etherscan per vedere che tipo di transazioni ha fatto quell'address. Quindi loro potete vedere quanti soldi hanno ricevuto. Io ne avevo presa, per esempio, una in precedenza, che era scritta, uno di questi address era scritto all'interno del sito che vi linkiamo in descrizione, e avevano ricevuto un po' di micro Ethereum, 0,00 qualcosa, c'erano tipo $400 su quell'address. Ora, io non so che quante persone effettivamente sono cadute, diciamo, in questo attacco, nel senso che l'impatto che ha avuto è stato abbastanza limitato, perché seppure questi aggiornamenti sono stati installati da tantissime persone, avevano un target molto particolare, che erano le persone che appunto utilizzano criptovalute, e quindi già lì ti tagli fuori tantissime persone. L'altra cosa che hanno fatto è che hanno avuto come target dei pacchetti generici che vengono installati da tutto il mondo JavaScript, non soltanto magari da chi fa la pagina web tramite la quale ti scambi dei bitcoin, ma anche, per esempio, da chi magari fa un'app JavaScript che gira nel terminale, per esempio. Quindi in quel caso non ci avrebbe avuto non ci sarebbe stato un vero e proprio attacco. E se invece il target fosse stato direttamente un pacchetto magari utilizzato specificatamente nel mondo Web3, forse la cosa sarebbe stata notata un po' prima, o comunque avrebbe avuto un impatto maggiore, forse, probabilmente. Ad esempio, un altro post che vi linkiamo faceva un esempio diverso, che era quello di rubare magari delle API key. Se ci fosse stato un pacchetto malevole come questo che avessi magari rubato delle API key, per esempio, di OpenAI, avresti fatto tante richieste, o avresti avuto talmente tante API key che te ne sarebbero state per tutta la vita, probabilmente. E lo stesso discorso lo faceva con le API key di AWS, per esempio. Quindi diciamo che l'articolo in questione, che poi vi linkiamo, come dicevo, c'aveva proprio il titolo Abbiamo schivato un proiettile, qualcosa del genere, perché appunto l'impatto che ha avuto è stato limitato dal target che aveva questo codice malevolo, in pratica. Cosa si fa, quindi, in questo caso?
Si leggono meglio i mittenti delle mail.
Quello sicuramente, però devi ammettere che ci sono state delle volte che tu ricevi una mail e dici: questa è una mail
vera, certo,
ci credo, cioè non nel senso, in alcuni casi sono talmente evidenti che dici: ah, qui non ci casco, però in altri casi invece sono fatte talmente bene e magari ti prendono nel momento in cui stavi proprio facendo qualcosa di simile, e dici: ah sì, vai, cambiamo la password, e poi ti hanno invece rubato l'account.
Certo.
Però a parte questo, che è appunto un consiglio per tutti, non soltanto per chi lavora come sviluppatore, la cosa che potete fare se avete progetti JavaScript che utilizzano NPM come gestore dei pacchetti, sappiate che le versioni di queste librerie che sono state attaccate sono già state rimosse da NPM, Però la questione rimane che magari nel frattempo voi l'avete scaricate e quindi potreste già averle, potrebbero già girare nel, in locale. E la cosa che loro, che in questi post consigliano di fare è modificare il package.json per aggiungere la versione specifica precedente all'ultima dei pacchetti compromessi, rimuovere la cartella node modules e il file package.lock.json e poi reinstallare tutto quanto con npm install. Quindi questo è tutto quello che ha fatto per evitare di continuare a far girare questo codice malevolo. E niente, ne volevo parlare perché appunto ci sono tante cose che secondo me sono interessanti da sapere. Prima di tutto, il modo in cui è stato fatto l'attacco e la mail di phishing. Questo è sicuramente l'ennesima prova che appunto bisogna essere attenti e che se anche sei uno sviluppatore di pacchetti da 2 miliardi di download a settimana, rischi comunque, il rischio c'è e magari il momento in cui ti capita di essere meno attento ti capita a tutti. E poi c'era questo tecnicismo della distanza che è stata utilizzata per il Bitcoin, che mi sembra veramente geniale, per quanto possa essere geniale comunque diciamo dei criminali, ecco.
Veramente, veramente tanta roba. Sì, ti volevo fare una domanda che forse me lo sono perso io mentre parlavi, no? Hanno attaccato MetaMask, cioè nel senso tutti quelli che possedevano MetaMask, diciamo, non avrebbero subivano questo attacco. Però MetaMask credo che sia abbastanza, cioè, utilizzato come estensione browser per mandare e ricevere cripto. Quindi perché diciamo, non hanno avuto un impatto troppo significativo? Cioè non sono stati rubati troppi cripto in questo caso?
Credo che comunque la cosa, innanzitutto è stato visto, cioè è stato scoperto quasi subito l'attacco.
Ok.
E quindi immagino che le persone siano subito corse ai ripari. E poi comunque appunto sì, ci sono scambi con le cripto, però magari meno di quanti scambi ci stanno con soldi normali. Quindi anche questa probabilmente è stata, in qualche modo, ha limitato la superficie d'attacco, nel senso che ha limitato le persone che potevano essere coinvolte. Poi, di nuovo, magari c'era chi ci ha avuto errori come quelli di questo post, in cui semplicemente non sono potuto essere attaccati perché avevano una versione più vecchia di Node.js e quindi l'attacco non girava. Oppure magari c'è chi non ha aggiornato immediatamente e quindi
ho capito.
Nel senso, in generale, quello che ho letto è che comunque sì, c'è stato gente che questi pacchetti sono stati scaricati, ma comunque l'impatto che ha avuto è stato minore rispetto a quello che sarebbe potuto essere se avessero deciso di avere un target diverso o se avessero deciso di fare un tipo d'attacco diverso.
Veramente, veramente notevole, veramente. Sì. Tra l'altro mi sto domandando, diciamo, nel passato è chiaramente capitato di utilizzare MetaMask e quando uno fa magari il send ultimo, credo che lo ricontrollavo nuovamente mille volte, lettera per lettera, l'address a cui mandavo quella roba lì, quello che mandavo. Però sì. No, è ganzo.
Sì, non so quante persone, per esempio, hanno questa attenzione magari quando viene fatto una transazione di questo tipo, ecco.
Ah, diciamo questo, che sicuramente il copia e incolla è una sicurezza, cioè se tu lo digiti a mano, l'address a cui devi mandarlo, magari, diciamo, finché non arrivi allo step finale lo ricontrolli sempre, però se tipicamente l'address Bitcoin fai copia e incolla, quindi col copia e incolla sei sicuro di averlo copiato giusto, quindi fai send senza poi ricontrollarlo davvero lettera, carattere per carattere. Non lo so, interessantissimo, veramente interessantissimo.
Aggiungo un'altra cosa che è rilevante rispetto al tipo d'attacco che è stato fatto, perché evidentemente dopo che hanno visto che aveva funzionato con NPM, quello che è stato fatto è stato tentare lo stesso tipo d'attacco contro crates.io, che è il registro dei pacchetti, così, la repository delle varie librerie di Rust, e quindi sono state mandate delle mail di phishing simili a quelle che sono state mandate per NPM, sono state mandate a creatori di pacchetti di libreria Rust, da una mail che comunque sembrava legittima perché era, mi sembra, della Rust Foundation o qualcosa di simile, in cui appunto veniva richiesto di fare un login, e poi appunto era ovviamente un altro tentativo di phishing che portava a poi eventualmente la modifica dei pacchetti che avevi pubblicato, quindi con l'intenzione di pubblicare del codice malevolo.
Mm-hmm.
Bene, detto questo, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro.
A posto.
Allora, possiamo chiudere qui la puntata. Vi ricordo che nelle note della puntata trovate i prodotti della settimana, che in questo caso sono i nuovi iPhone. Non è necessario che li compriate, ma potete cliccare su questi link e poi continuare i vostri acquisti su Amazon. Comunque darete una piccola percentuale al Pointer Podcast. Detto questo, noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Un saluto da Luca.
Da Alessandro.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!